State ascoltando SBS Italian.
State ascoltando un podcast di Radio SBS in italiano. Io sono Manuela Rispoli e oggi torniamo a parlare con il giornalista e storico Giuseppe D'Amato per fare il punto sugli attacchi armati in Daghestan, ma anche per un aggiornamento sul conflitto russo-ucraino che sta vedendo una nuova escalation delle ostilità. Buongiorno, buonasera a te, ben trovato Giuseppe.
Buongiorno Australia.
Domenica scorsa due attacchi avvenuti quasi simultaneamente hanno scosso Derbent e Makhachkala, due delle principali città del Daghestan, una regione del Caucaso nel sud-ovest della Russia. Sono state attaccate sinagoghe, chiese ortodosse e diverse persone hanno perso la vita. Cosa sappiamo di questi attacchi?
Sappiamo che sono attacchi portati avanti da gruppi di terroristi che probabilmente sono collegati allo Stato Islamico, questo K, questa nuova variante che hanno già portato a segno l'operazione al Crocus City a marzo. Perlomeno questo è quello che si dice. Del resto, purtroppo, il Caucaso settentrionale è sempre stato teatro di duri scontri tra le parti. Erano già presenti estremisti islamici radicali già negli anni 90. Fino al 2004 c'è stato un grosso problema col terrorismo internazionale. Adesso sembra che di nuovo ci sia una nuova infezione in quest'area. Siamo alle spalle della Cecenia, non dimentichiamoci cosa è stata la Cecenia tra il 96 e il 2000, insomma, nulla di buono assolutamente, una situazione estremamente pesante. E qualche mese fa addirittura la folla aveva tentato di evitare che dei passeggeri scendessero da un volo proveniente da Israele. Quindi insomma siamo in una situazione estremamente preoccupante.
E nel frattempo anche dal fronte di guerra arrivano delle notizie poco incoraggianti. In Ucraina l'offensiva russa ha danneggiato varie infrastrutture del settore energetico e domenica scorsa missili statunitensi sono stati lanciati dall'Ucraina contro la Crimea con l'obiettivo di colpire la città di Sebastopoli. Ci sono state delle vittime, purtroppo anche dei bambini. La Russia ha puntato poi il dito contro Washington, che fornisce armi all'Ucraina. Insomma, anche lì un'escalation che sembra non fermarsi.
L'escalation militare va avanti anche perché non si trova una mediazione internazionale che sia in grado di fermare questa tragedia russo-ucraina. Quindi sono ormai quotidiane le notizie che trattano di drammi spaventosi come quello appunto di Sebastopoli, dove sembra che dei missili siano stati colpiti dalla contraerea, da missili difensivi, e però parte di questi proiettili poi sono finiti su una spiaggia. Perlomeno questa è una delle ricostruzioni che è stata fatta dalla stampa russa, ma allo stesso tempo ci sono bombardamenti di città sotto controllo di Kiev, in continuazione Kharkiv, che è la seconda città del paese, è colpita, lo stesso sta avvenendo con Odessa, diciamo, sono scontri durissimi, pesantissimi, bombardamenti che portano con sé una terribile scia di sangue.
La Russia sta puntando, tra virgolette, il dito contro gli Stati Uniti.
Questa qui è l'accusa che viene evidenziata dal Cremlino, perché secondo i militari russi questi missili di fabbricazione americana sarebbero stati utilizzati per colpire Sebastopoli, però la contraerea, questo dicono, è riuscita a intercettarli, e il Cremlino sostiene che gli americani sono responsabili di quanto avvenuto, e quindi di conseguenza promettono azioni di ritorsione o perlomeno operazioni o qualche cosa assolutamente assolutamente poco, certamente positivo.
E io voglio ricordare alle persone che ci stanno ascoltando che siamo in collegamento con il giornalista e storico Giuseppe D'Amato. Insieme a lui stiamo facendo il punto sul conflitto russo-ucraino. E recentemente il presidente russo Vladimir Putin si è recato in visita in Corea del Nord per incontrare il leader Kim Jong-un. Con che obiettivo è stato organizzato questo incontro e com'è andato?
Fondamentalmente l'obiettivo di Mosca era di dimostrare che il paese non è isolato come sostiene l'Occidente, anche perché nei giorni precedenti vi era stato il G7 in Puglia, in cui si era parlato della tragedia russo-ucraina e c'era stata la conferenza di pace in Svizzera a cui hanno partecipato circa una novantina di paesi, e quindi Mosca aveva la necessità di dimostrare di avere ancora amici e alleati in giro per il mondo. Putin ha sancito un accordo di mutua difesa, un accordo strategico di mutua difesa in caso di attacco, e poi c'è tutta una parte di accordi che non si conoscono secondo gli occidentali, secondo anche i coreani del sud. Il presidente russo perlomeno ha siglato delle intese in campo militare e ripeto, il campo occidentale sostiene che la Corea del Nord nel recente passato ha già fornito decine di migliaia di container di munizioni per l'artiglieria che sono necessarie all'artiglieria russa per continuare il suo sforzo bellico, anche perché c'è un problema di produzione di tali munizioni in Russia, perlomeno questo vengono a sottolineare gli occidentali, ma i russi e anche Pyongyang sostengono che queste accuse sono totalmente inventate, sono false, e però i coreani del sud temono che nel prossimo futuro Kim possa ottenere delle armi di precisione da ipoteticamente utilizzare in futuro nella penisola coreana. Insomma, diciamo che c'è una situazione anche nella penisola di Corea preoccupante, che diventa sempre più preoccupante col passare del tempo, anche perché vi è il rischio di un allargamento di questo scontro tra Occidente e Russia e paesi vicini alla Russia come l'Iran e come la Corea del Nord. Insomma, è quindi qualcosa di estremamente non positivo, e tra l'altro c'è la Cina che ha guardato alla visita di Putin sia in Corea del Nord sia in Vietnam, e non è un caso che proprio ieri il presidente vietnamita si è andato a Pechino anche per spiegare ai cinesi per quale ragione Putin fosse andato a trovarlo.
E accennavi prima, si è conclusa lo scorso 16 giugno la conferenza di pace in Svizzera e si è concluso da poco anche il G7 in Puglia, dove il conflitto russo-ucraino è stato uno dei temi centrali. Qual è la sintesi di questi due vertici e quali speranze di pace ci portiamo a casa?
Speranze di un negoziato a breve non ce ne sono, anche perché la Russia in queste ore ha fatto una proposta di tregua, ma in pratica sono state rinnovate le condizioni che erano state espresse prima dell'inizio dell'operazione speciale, dalla cosiddetta operazione speciale, e quindi praticamente sono condizioni di resa, perlomeno queste sono l'opinione di Kiev, e quindi sia l'Occidente sia Zelensky hanno rigettato le proposte russe di una tregua. Al G7 i leader occidentali hanno scelto la strada della pressione sulla Russia e quindi dell'aumentare il sostegno militare e il sostegno finanziario all'Ucraina per i prossimi mesi e nei prossimi anni. Perlomeno questa è la strada, cioè fare più pressione possibile sulla Russia affinché la Russia si tranquillizzi. Invece in Svizzera sul lago di Lucerna. L'incontro ha semplicemente ribadito quali sono le possibili condizioni di pace, perlomeno le condizioni per arrivare ad una pace concordata, che sono quelle già previste dal diritto internazionale, ossia il rispetto dell'integrità territoriale dell'Ucraina ed il rispetto della sovranità ucraina. Quindi è una strada completamente opposta rispetto alle proposte del Cremlino.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.